Vai, sento. Vogliamo iniziare? Potete aprire le vostre Bibbie in Neemia 4. Dobbiamo portarci avanti con questa serie di studi, messaggi, riflessioni sul libro di Neemia. Intanto che lo trovate, io comincio a leggere e tratteremo dai versetti dell'1 al 6, Neemia 4 dei. Preghiamo prima di leggere. Caro Padre, grazie per questa sera, grazie perché ci hai radunati qua, ci hai permesso di incontrarci, qualcosa che non diamo per niente per scontato, tra la tua parola, e ti preghiamo di dirci qualcosa, di parlarci, di istruirci, non lasciarci ecco, uguali a come siamo entrati questa sera, ma ti preghiamo veramente la tua parola possa toccare. Comincio a leggere. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo, si fece beffa dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Tobia l'ammonita, che gli stava accanto, disse: costruiscano pure, se una volpe ci salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati. Fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque ricostruimmo le mura che furono dappertutto innalzate fino alla metà altezza e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Bene, questo è un contrasto chiaro, forte, da quello che si è letto e si è trattato nel capitolo 3 e vorrei introdurre quello che vedremo di questi versetti. Parlando di una conversazione che ho avuto questa settimana stessa con una persona molto, ma molto scoraggiata. Questa persona è molto attiva nel ministero, si dà molto da fare, serve il Signore, ed era molto giù di morale, ha detto: non ce la faccio più, sono al limite delle mie forze. Qual era il motivo per cui parlava in questo modo, si trovava in questa condizione? La ragione è che si trovava con un sacco di venti contrari. Lui voleva semplicemente andare avanti, compiere la strada del dovere che il Signore le aveva indirizzato, spingersi verso degli obiettivi buoni che pensava di avere, avrebbe portato dei risultati positivi a tanti, ma trovava nella sua strada delle forze che gli si opponevano. Nessuno di noi ha mai avuto questa esperienza, vero? Tutto ci andrebbe liscio, facile. Questa è la vita. Non passerà molto tempo prima che dovremo affrontare il fatto che niente è facile nella vita. Stiamo cercando di andare in una direzione, vogliamo semplicemente fare qualcosa di buono, giusto, o semplicemente compiere il nostro dovere. E in più noi che siamo credenti lo facciamo per il Signore. E che troviamo? Ogni tipo di ostacolo, ogni tipo di dosso nel cammino. Questo è vero per la vita in generale, si trovano dei venti contrari, e quanto più è vero nel regno di Dio. E ci chiediamo perché le cose non possono essere più facili? Perché? E la realtà è che in questa vita avremo questo tipo di ostacoli. La Bibbia è un libro molto onesto, è il libro più onesto che sia mai stato scritto, non cerca di nascondere la realtà, non cerca di raccontare delle cose che possano soltanto, ecco, far pensare che viviamo in un mondo irreale, ci presenta le realtà che dovremmo affrontare e questo esempio, l'opposizione che affronterà Neemia, è vero alla vita che si sfiorni. Questo è quello che vediamo in questo capitolo 4. Nel capitolo 4 arriva l'opposizione nella vita mia. Ci sono state delle prescosse, non è la prima volta che sentiamo la menzione di questi nomi, Sanballat, Tobia, otto oppositori. C'era il potenziale di qualche opposizione in capitolo 1, però per lo più tutte le porte gli si sono aperte. seguissimo dal capitolo 1 quello che è successo. Soprattutto pensando al capitolo 3, abbiamo avuto questa bellissima visione presentata, ce l'ha esposto Dragos l'altra settimana, una visione molto positiva delle cose, progresso, armonia. Almeno 15 volte si ripete la parola che descrive questo progresso insieme all'armonia, venti favorevoli. 15 volte almeno si legge che una persona, un gruppo di persone lavorava vicino a un altro gruppo di persone. Progresso in armonia dei lavori per il regno di Dio. Ed è una bellissima visione quella che abbiamo letto in capitolo 3. Vorremmo che fosse sempre l'esperienza che abbiamo noi, questo è un grande dono di Dio, quando si lavora uno a fianco all'altro, l'uno complementando e completando il lavoro dell'altro. Non ci sono territorialismi, non ci sono sensi di ingerenze. È una visione bellissima del lavorare insieme nel regno di Dio. Però nel capitolo 4 le cose cambiano radicalmente. Leggiamo dell'arrivo delle forze dell'opposizione. In questo caso l'opposizione si può presentare in tante modalità, in questo caso nella forma, nella manifestazione di degli nemici fisici, nemici, che dire, di carne e ossa, che potrebbe essere il peggior tipo di opposizione che può essere. E vogliamo, ecco, considerare in alcune parti questo arrivo dell'opposizione. Prima di tutto vediamo nel versetto 1 e 2, la prima parte del versetto 2, la reazione di questi oppositori. Queste persone che vengono menzionati, soprattutto Sanballat, vede questo tentativo di Neemia di fare qualcosa, si sta spingendo verso un obiettivo, e cosa leggiamo? Qual è la sua reazione? Dice che si adirò, poi aggiunge si indignò, e l'altra cosa che vedremo è che schernì o si fece beffa ai giudei. Ci sono delle emozioni passionali in questo Sanballat. Si adira, brucia di furia, è furioso letteralmente. Chi ti viene in mente quando pensi all'ultima persona davanti al quale ti trovavi che bruciava di furia? Cosa davvero tremenda. Ed è una delle cose più inspiegabili che ci capita, inspiegabile come tu nel tuo eseguire un obiettivo farai infuriare ad alcune persone. Troverai questa realtà, ci saranno dei momenti nella tua vita in cui tu penserai di portare avanti un tuo compito, porterai avanti qualcosa del tuo cammino e le persone, come è successo a Neemia. Un'altra emozione che viene fuori qua è l'indignazione, si indignò. Quali sono alcune delle parole che accompagnano questa emozione? Come osa, come si permette di. E l'indignazione ha anche un aspetto di sentirsi ferito personalmente, un risentimento personale. Mi è venuto in mente questo aneddoto di un pastore che è stato oggetto di questa indignazione da parte di alcuni. Dice: mi sono laureato dal seminario volendo cambiare il mondo, la prima domenica ho cercato di cambiare il PowerPoint e mi hanno quasi licenziato. Un obiettivo ti spinge verso qualcosa e la gente può sentire indignata. Neemia fa offendere queste persone, e per qualche ragione sentono questa indignazione. A proposito, se vuoi evitare l'opposizione, se vuoi evitare che altri si adirino o che si sentano indignati, è molto semplice: non provare mai a fare niente, non ti muovere, non ti esporre. Questo è Aristotele che lo dice: c'è solo un modo per evitare la critica, non fare niente, non dire niente, sì niente. Questo è una strada troppo facile, sicuramente chiamata a servire il Signore ci impedisce di avere questa scorciatoia facile. Un'altra reazione che vediamo qui, di queste reazioni passionali, è che diventano lui e i giudei oggetto di beffe o di scherni. Lui e tutti i giudei sono oggetti di queste parole ridicolizzanti, vengono presi in giro. E questa parola che abbiamo qui, far beffa o indignazione, letteralmente significa balbettare, ed è quella forma di insulto quando una persona imitando l'idiota che ha davanti, balbetta per imitarlo in modo molto che dire maturo. E questo è quello che sperimentano Neemia e i giudei. Consideriamo adesso la strategia che loro usano nel versetto dalla seconda parte del 2 al 3. Qual è la strategia? C'è questa serie di domande che vengono fuori dalle labbra di Sanballat, in presenza, dice, dei suoi fratelli e dei soldati. Che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? E c'è una serie di domande che vedremo tra un attimo. Però in poche parole, la strategia di questi oppositori è demoralizzare. Ti sei spinto verso un obiettivo, forse tu ti sei spinto verso un obiettivo. Hai preso una decisione di esporti, di fare qualcosa della tua vita, e sei stato demoralizzato. Hai voluto raccogliere le tue risorse interne per fare un passo. È fatto quello che Spurgeon incoraggia. Spurgeon dice questo riguardo alle persone che si spingono a fare qualcosa per il Signore. Dice: mentre i comitati perdono tempo su risoluzioni, fai qualcosa. Mentre società e sindacati stanno redigendo costituzioni, conquistiamo anime. Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare. Ci troviamo questi venti contrari di demoralizzazione. Queste parole ci devono preparare sicuramente. Quando noi ci spingiamo verso un obiettivo, non ci dobbiamo stupire se abbiamo degli oppositori umani si esprimono con questo tipo di atteggiamento verso i nostri propositi ambiziosi per Dio. Ma non dimentichiamo che anche se non dovessimo avere un nemico fisico di carne e ossa, un Sanballat, non dimentichiamo che dietro ogni cosa che stiamo provando a fare e dietro ogni opposizione umana c'è l'opposizione spirituale che vuole fermarci attraverso il demoralizzarci. Il Signore ci avvisa nelle parole che dà a Pietro, quando, se ci ricordiamo di quello scambio di parole, il Signore disse: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, e ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Questa idea di vagliare e separare due cose, e Satana ha l'obiettivo, ha l'intenzione di separarci della nostra fede. Infatti Gesù dice: ho pregato affinché la tua fede non venga meno, perché la fede è la fiducia nel fatto che Dio è per noi, e se noi perdiamo quella fiducia, Satana ha un appiglio e può demoralizzarci, può farci perdere coraggio, può farci perdere l'animo e ci rende l'opposto di coraggiosi e fiduciosi in Dio, timidi, demoralizzati. Guardiamo queste domande che gli oppositori, siano spirituali o umani, potrebbero porci. Prima di tutto leggiamo questa domanda: che fanno questi giudei indeboliti? La prima domanda che viene fuori dalle labbra di Sanballat, che ha lo scopo di demoralizzare, è puntato verso qualcosa che conosciamo fin troppo bene, cioè la nostra debolezza. Siamo particolarmente vulnerabili a questo essere demoralizzati, perché sappiamo di essere deboli. E quando abbiamo fatto un passo di fede per spingersi verso una direzione, ci è già costato tanto raccogliere il coraggio per fare quel passo di fede, di ambizione sotto Dio. Nonostante tutta la nostra debolezza con la quale abbiamo lottato, nonostante tutta la nostra consapevolezza della difficoltà, una voce viene e mette il dito nella piaga: ma che stai facendo? Tu, tra tutte le persone, il più debole, la più debole di tutti. E viene quella voce, demoralizzazione. La seconda domanda focalizza la futilità delle loro fatiche, la futilità. Non sembrerebbe, qua abbiamo le domande, le lasceremo fare, offriranno sacrifici, è una frase non facilissima da tradurre, però è meglio tradotto come: credono davvero di poter fare una cosa del genere? Questo è il senso dietro. Pensano davvero di poter fare una cosa? È troppo per voi, per te. Avete intrapreso un qualcosa che è troppo per voi. Pensavi di poter intraprendere un simile progetto, ma come ti è venuto in mente? E poi l'idea, questa offriranno sacrifici, trasmette l'idea, i loro sacrifici a Dio li aiuteranno. In altre parole, e neanche Dio vi potrà aiutare in questa folle impresa che avete intrapreso. Ci sono altre domande? Vediamo anche quest'altra. Finiranno in un giorno allo scopo di demoralizzare, perché secondo questa strategia l'idea è: ma non finirete mai una cosa del genere. Ad un certo punto desidererai non averlo mai iniziato, talmente si dilungheranno i tempi. Poi c'è un'altra, ma andiamo all'ultima, che è quella di Tobia. L'ultima voce di scoraggiamento viene dalle parole di un altro personaggio, più o meno raccoglie la stessa idea, però queste sono le parole di Tobia l'ammonita. Dice: costruiscano pure, se una volpe ci salta sopra, farà crollare il muro di pietra. Qual è l'intento di questa voce di scoraggiamento? È più descrittivo di quello che è stato detto prima. In sostanza, il risultato del vostro impegno sarà patetico. Anche una volpe, se quando salisse, un animaletto che neanche pesa tanto, farà crollare tutto quello che state costruendo. Tutta questa fatica, tutto questo impegno, e non verrà fuori neanche una cosa così buona. Pensavate di fare qualcosa di grande, bello, che avrebbe avuto un impatto su tanti, ma alla fine il vostro risultato sarà patetico. Che voce demoralizzante, non è vero? Quanto scoraggiamento viene fuori da queste parole di Sambalat e le forze che si oppongono a me e al popolo dei giudei. Ora finalmente arriviamo al modello di come dobbiamo reagire. È passato qualche minuto a considerare e analizzare le parole dello scoraggiamento, anche l'atteggiamento dietro lo scoraggiamento. Arriveranno, forse qui vorrei aggiungere, spero per tanti di noi che arrivino, dicendo: sei un sadico, Keith. Ci auguri questo tipo di parole? Beh, vorrebbe dire che ci stai proprio. Vorrà dire che ci siamo buttati nella mischia. E arriveranno delle forze che proveranno a scoraggiare. John Wesley scrisse nel suo diario, si chiedeva se fosse veramente in sintonia con Dio dal momento che non aveva ricevuto alcuna critica per l'intera giornata. Pensa, qualcosa che non va. Per questo ho detto che spero che arriveranno queste voci di scoraggiamento, perché significherà che stiamo cercando di spingerci in una direzione lodevole e onorevole. Però notiamo adesso come dobbiamo rispondere. Come dobbiamo rispondere? Questo viene dal versetto 4 e 5. La prima reazione qual è? Rispondere a tutti, giusto? Difenderci, dire non è vero. Sicuramente tutti possiamo pensare ai momenti quando ci hanno ridicolizzato, hanno detto: ma che pensi di fare? Tu? Insegnare i bambini? Tu? Aiutare in qualche ministero della Chiesa? Siamo stati criticati. Cosa abbiamo fatto? Ahimè, a volte abbiamo posto a turno, abbiamo difesi, abbiamo cercato di dibattere. Ma cosa fa Neemia? Neemia fa la cosa più, diremmo, scontata, ma forse meno applicata. E che cos'è? Si rivolge a Dio, versetto 4. Ascolta, Dio nostro, come siamo. Questa è la prima cosa da notare. Come dobbiamo reagire noi? Come Neemia, invochiamo Dio a difenderci. Lasciamo a Lui, lasciamo le cose sulle spalle. Ovviamente, pensando a questo, diciamo: caspita, è così ovvio. Questa dovrebbe essere sempre la mia reazione. Ma è difficile, dobbiamo ricordarci, appelliamoci a Dio. Vediamo in Neemia uno spirito poco comune. Neemia non risponde oltraggio per oltraggio. E qua, in questo esempio, vediamo lo spirito di Cristo anticipatamente. Vediamo quello spirito di cui parla prima Pietro 2,23, oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Tanta fede ci vuole per rispondere così, interpellare Dio nel momento in cui siamo oggetti. Poi si porta avanti questa preghiera che ho letto prima ed è che è un po' sorprendente. Parole del tipo: fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo, non perdonare la loro colpa. E si porta avanti così: hanno provocato la tua ira, eccetera, eccetera. È un po' sorprendente. È una preghiera di imprecazione, o si avvicina molto a una preghiera di imprecazione. Appaiono spesso nell'Antico Testamento preghiere di imprecazione, sono preghiere in cui Dio viene invocato perché agisca contro nemici o contro dei malvagi. Ora, noi nel Nuovo Patto non siamo insegnati a pregare in un modo da imparare. Nel Nuovo Patto e nel Nuovo Testamento non veniamo insegnati, se non di Romani 12,14: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Questo è quello che è il esempio da seguire. Però impariamo alcune cose dalla preghiera di Neemia, e sicuramente quello che ci trasmette più di nessun'altra cosa è la grande offesa che rappresenta beffarsi dell'opera di Dio. Per Neemia equivale a beffarsi di Dio stesso. Questa grande offesa che rappresenta per Neemia le parole degli oppositori, non tanto per l'aspetto personale, ma per quello che rappresentano come offesa a il Dio. E vediamo la passione di questa preghiera, vediamo l'emozione. Non è una preghiera fatta in un modo stoico o senza emozione. Per Neemia un insulto a Dio è uno. Per Neemia un parlare contro l'opera di Dio è un'offesa personale. Sentiamo la passione nelle parole: non perdonare la loro colpa. Non significa mandarle all'inferno, significa non chiudere un occhio, non far finta di niente alla grande offesa che rappresenta il loro beffarsi. A Neemia non gli interessa tanto che lui sia ridicolizzato, non è quello che a lui tocca un nervo, e che dice: non sia cancellato davanti a te il loro peccato. Lui ha interesse solo per ciò che rappresenta tutto ciò davanti a Dio, ed è una preghiera che focalizza grandemente Dio e rivela anche il cuore di Neemia. In che senso rivela il cuore di Neemia? Cosa c'è alla base di questa preghiera in sostanza? La base di questa preghiera è che è anche il segreto del suo ministero, della sua efficacia, della sua perseveranza, è l'amore che lo porta a dire: come possono queste persone aver agito? Com'è possibile che loro parlino così, che loro si oppongano così al mio Dio? Spero che lo vedete anche voi. Mia ha un cuore infuocato per il suo cuore infuocato per Dio, significa un cuore infuocato per il ministero, l'opera di Dio. Non si sente tanto oggi, vero? Avere passione, essere infuocati per il ministero, infuocati da fare per Dio qualcosa che ci faccia essere le sue gambe, la sua bocca, eccetera. Qualcosa che viene spinto da amore forte. Se non hai un cuore infuocato per Dio, farei fatica a servirlo. Ministero. Dobbiamo permettere, dobbiamo curare cuori infuocati per l'onore. E se invece i nostri cuori diventano infuocati per ciò che Dio ha fatto per noi, per chi Lui è, per la sua grandezza, non potrai che fare qualcosa. Ti spingerai verso. E sapete, questa settimana, meditando sulle parole di Neemia, lo spirito di Neemia, il cuore infuocato di Neemia, sono stato contagiato in qualche modo. La sua passione per Dio che trova sbocco, passione per il ministero. E la mia preghiera è che possa essere ancora più con voi. Per ultimo, vediamo il risultato nelle persone intorno a Neemia. Questa serie di eventi, l'opposizione che tira fuori questa preghiera appassionata di Neemia, e guardate la reazione nel popolo. Molto bello quello che leggiamo nel versetto 6. Dice: noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza, e il popolo aveva a cuore il lavoro. Neemia, vedendo questa posizione, poteva essersi lasciato scoraggiare e essere preso dalla paura. avrebbe potuto lasciare nel suo cuore spazio alla paura, il popolo si scoraggerà, mi si volteranno contro, e il progetto soffrirà, mi troverò solo. Avrebbe potuto lasciare che tutte queste cose lo influenzassero. Potrebbe aver usato dei mezzi più pratici per impedire che il popolo si scoraggiasse. Poteva essere tentato a difendersi, a dibattere, tirar fuori qualche evidenza per la ragione perché lui era nel giusto nell'andare nella direzione che stava andando. Invece prega, invoca Dio sulla sua situazione. E qual è il risultato? Il risultato è infinitamente migliore di quello che lui avrebbe potuto fare. Il popolo si adopera per fare avanti il progetto. È interessante questa frase, noi dunque, cosa significa dunque? Di conseguenza. Di conseguenza da che cosa? Dunque, di conseguenza, ricostruimmo le mura e il popolo aveva preso a cuore forse ha pregato ad alta voce, però non attribuirei il modo in cui il popolo si sente incoraggiato e influenzato per adoperarsi per l'opera. Non penso che sia attribuibile a questa sua competenza di preghiera da grande leader. Penso che la risposta del popolo è il risultato dell'opera. Grazie a Dio che i propositi dei nemici di scoraggiare il popolo hanno fallito e grazie alla preghiera e all'opera di Dio che quello che Dio aveva in mente di fare ha preso piede nel cuore stesso del popolo. Il popolo, leggiamo, aveva preso a cuore. Lo può fare solo il Signore. Può fare solo Dio, un'azione immediata sui cuori delle persone. Qui abbiamo il principio per eccellenza di come influire le persone. Vogliamo influenzare le persone sia per far parte di ciò che Dio sta facendo attraverso noi o quello che Dio sta facendo attraverso altri. Per eccellenza, vogliamo avere influenza o se vogliamo poter influenzare le persone per servire il Signore. Migliore è le persone vedono che viviamo e respiriamo per l'opera di Dio, ci seguiranno, ti seguiranno, pronti a essere volti in quello che faranno loro stessi prendere a cuore ciò che Dio ha a cuore e non lo faranno né per te né per me, perché come leggiamo qui Dio mette per preso a cuore il. Così, carissimi, questa è una radiografia delle opposizioni che ci possiamo trovare nell'adoperarci per il regno di Dio. Mettiamo in pratica dall'esempio di Neemia il modo di reagire e poi aspettiamoci quei risultati di vedere come il regno di Dio progredisce, più cuori conquistati con la visione di quello che Dio vuole fare avanti il suo. Bene, vogliamo dedicarci adesso a pregare. Allora, io direi.